leggere in Giovanni, capitolo 10, leggiamo dal verso 7. In queste domeniche stiamo vedendo un po' lo scopo che Dio ha per ognuno di noi, perché ci ha creati per uno scopo, non ci ha creati senza uno scopo. Non siamo nati per caso, siamo nati per adempiere una chiamata che non sempre è una chiamata ministeriale, ma è una chiamata, o una chiamata o anche ad assistere ministeri, a essere, diciamo, discepoli di Cristo. Questa è la chiamata che abbiamo tutti quanti. Poi il ministero è un'altra cosa, quelli sono un'altra cosa, ma prima di essere ministri siamo cristiani, siamo discepoli di Cristo. Amen. Poi quello che conta è che ognuno possa fare quello per cui è chiamato e non quello per cui sono chiamati altri, perché ognuno abbiamo una chiamata. Quindi Dio ci ha unto, abbiamo visto domenica scorsa, ci ha unto per adempiere con la sua unzione la chiamata, e quindi ci ha dato una potenza soprannaturale, perché possiamo camminare secondo la sua chiamata. Oggi vogliamo vedere un altro scopo, lo scopo del nemico. Ma perché lo vogliamo vedere? Perché non si deve realizzare, questo non si deve realizzare. Amen? Almeno nella nostra vita non si deve realizzare, nella nostra chiesa non si deve realizzare. Perché se tu lo conosci, tu lo eviti. Amen? E sai che è malvagio, lo eviti. E allora leggiamo dal verso 7, Giovanni 10. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Qui vediamo un aspetto, lo scopo di Dio, il messaggio di Dio, il motivo per cui Gesù è venuto e il motivo per cui il diavolo si dà da fare. Abbiamo visto che lo scopo del Signore è quello che ognuno di noi possa avere vita e vita in abbondanza. Lo scopo del nemico è l'esatto opposto, che possiamo avere morte e abbondanza di disgrazie, abbondanza di afflizioni. Però voglio ricordare, perché si trova nell'abbondanza delle afflizioni, che molte sono l'afflizione del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, perché lui ci ha dato autorità su chi ci affligge. Ci ha dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni, ci ha dato l'autorità di cacciare demoni, ci ha dato l'autorità di vincere il nemico, se noi stiamo sotto la protezione di Dio. Se noi siamo sottomessi al Signore, secondo, facendo la volontà di Dio, allora il diavolo non ha nessuna autorità su di noi, il suo scopo, il suo progetto non si adempirà nella nostra vita. Dipende da fatto di quello che noi decidiamo di fare. Se decidiamo di camminare con Dio, quel piano non si realizzerà. Ma se camminiamo per i fatti nostri, da ribelli, se camminiamo lontano, se usciamo sotto la dalla protezione di Dio, purtroppo si realizzerà. Il nemico, che qui è identificato con un aggettivo, e anche se lui distrugge, non è identificato come distruttore. Anche se lui uccide, non è identificato come assassino, è identificato come ladro. Infatti leggiamo: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma viene identificato come ladro. Noi sappiamo chi è il ladro. Il ladro è colui che entra senza bussare. E se la porta è chiusa a chiave, c'ha un sistema per poter sfondare, per poter entrare abusivamente. Lui non chiede permesso. Dove può entrare, lui entra. E quando entra il ladro, noi sappiamo cosa fa. Cerca le cose che hanno valore per portarsi. Non si porta tutto. Se trova una sedia rotta, te la lascia. Ma se trova una collana di perle, se la porta. Se trova qualcosa d'oro, se la porta. Se trova un portafoglio pieno di soldi, se li porta. Questa è la cosa più difficile da trovare in questi tempi. Comunque, se quello che trova di valore, se lo porta. Ma il Signore ci ricorda che Lui è venuto per darci vita, vita in abbondanza, ma nello stesso tempo per impedire al ladro di poter entrare e rubare. Ora voglio che possiamo leggere in 2 Corinzi, capitolo 2, quello che Paolo dice ai Corinzi. E se qualcuno ha causato tristezza, non rattristate, non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare voi tutti. Basta quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ma ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. Ora, chi voi perdonate qualche cosa, perdono anch'io. Perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana. Perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Allora, mi voglio soffermare adesso, poi magari ci ritorniamo dopo sui versi di prima, sul verso 11. Affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Lui macchina. Lui macchina delle strategie perché noi, senza accorgercene, usciamo dalla protezione di Dio. Senza accorgercene, noi entriamo nel suo territorio, usciamo dalla trincea. Sapete, i soldati in guerra sparano dall'interno della trincea perché la trincea in qualche modo li protegge. Ma se escono, sono più esposti agli spari dell'avversario, il quale non vuole che tu avanzi. Ogni tanto bisogna uscire dalla trincea e spostarsi e avanzare, però il diavolo vuole che tu resti fuori allo scoperto e ti fa uscire allo scoperto, così ti può colpire. Ma come ci può colpire il diavolo? Sicuramente lui non ha armi per poterci colpire. Ma lui, l'unica arma che usa è l'inganno, la menzogna, le bugie. E ci fa credere le bugie, e quando noi riteniamo le bugie, allora entriamo nell'inganno. E nell'inganno perdiamo qualcosa. La storia di Adamo ed Eva ci fanno comprendere che il nemico che cosa ha fatto se non ha venduto una menzogna, se non ha venduto un dubbio, per primo un dubbio, ma veramente Dio ha detto? Già gli ha messo la pulce in testa. Mentre Adamo ed Eva non avevano problemi nel credere in Dio, nell'essere semplici, nell'essere puri, nell'essere dipendenti da Dio, e vivevano gioiosamente, quando il nemico gli dice: ma veramente Dio ha detto? Perché Dio può anche dire cose che non sono vere, allora ti mette la pulce, ma, e poi continua a dire altre cose e tu rimani poi imprigionato, rimani intrappolato. Ah, la realtà è quella che lui ci vuole togliere, quello che Dio ci ha dato. Lui ci ha dato la pace, e attraverso la pace noi possiamo accedere al trono della grazia. Ci ha dato la possibilità di ascoltare la sua parola, e attraverso la sua parola noi abbiamo fede, perché la fede viene dall'udire, e l'udire della sua parola. Lui ci ha dato libero accesso al trono della grazia attraverso il sangue di Gesù. Insomma, sono tante le cose che abbiamo. Ci ha dato la parola, ci ha dato lo Spirito Santo, che ci dà la potenza per andare avanti, per essere testimoni, per compiere l'opera di Dio con l'unzione e la potenza di Dio. Ci ha dato tante cose, che soprattutto ci ha dato l'autorità di calpestare il diavolo, di distruggere le sue opere, di fare danno a lui, il quale vuole il male dell'umanità, mentre il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati, tutti, compreso quelli dell'ISIS, quelli che uccidono, con quelli che creano, fanno attentati di distruzione, che studiano. Sapete, ci sono quelli che si prodigano per seminare panico, paura, distruzione. Tutto il mondo occidentale è prigioniero della paura, e quando vanno in certi luoghi la gente cerca di, in qualche modo si muove lo stesso, però quelli colgono sempre a sorpresa, non ti avvertono, guarda che attaccheremo qui, e poi attaccano lì. Loro seminano panico, dicono che attaccano qui e poi attaccano in un altro posto. Ora sappiamo che hanno seminato anche la paura anche in Italia, hanno detto non vi preoccupate, arriveremo anche in Italia, saremo anche lì presenti a fare distruzione. Ma noi sappiamo che già il diavolo distrugge, distrugge un po' dappertutto, però la Chiesa è chiamata a vincere il diavolo, è chiamata a fermare il diavolo, è chiamata a bloccare e neutralizzare la sua opera, la sua azione. E anche se il diavolo tocca il corpo, non può toccare lo spirito. Anche se siamo, diciamo, perseguitati, se siamo afflitti, diciamo, attraverso certe situazioni, però non perderemo mai la pace, non perderemo la comunione con Dio e la certezza della salvezza. Questo è quello che abbiamo bisogno di avere. Il ladro non viene se non per. La prima cosa che lui cerca di fare è neutralizzare la nostra parola rivelata, la parola che abbiamo ricevuto da Dio e che è quella che ci dà la forza. Sapete, il nostro valore, quello che abbiamo letto all'inizio, che cresciamo di valore in valore, dipende da quanta parola abbiamo rivelata, da quello che abbiamo capito. È quello che ci sta motivando a muoverci da cristiani, perché se abbiamo capito solo con la mente non ci muoviamo da cristiani, noi ci muoviamo come sempre ci siamo mossi. Ma quando abbiamo ricevuto la rivelazione di quello che il Signore ci ha fatto capire, non agiamo più come agivamo prima, non saremo più. Ieri una persona mi ha chiamato, mi ha detto: senti, vedi che io per una mia situazione ho dovuto dire questa cosa. Ho dovuto, se ti chiedono conferma questa cosa che ti ho detto. Ho detto: che cos'è? Cosa dovrei confermare? La tua bugia? Te la puoi scordare. Io non ti confermo la tua bugia, né nego quello che tu hai detto, io non mi ci mischio. Ma tu perché hai detto questa bugia? Ma così mi è venuta. Ma questo può farlo un non cristiano. Ma un cristiano cammina in verità. Amen. Noi non abbiamo bisogno di dire bugie. Semmai possiamo non dire tutto, perché non siamo obbligati a dire tutto. Nemmeno Dio dice tutto a noi. Non ce lo rivelerà mai quando moriremo, quando verrà a prenderci. E manco ci dice quando verrà Gesù a rapirci. Ha detto che certamente verrà. Quando? Non lo sappiamo. Dobbiamo essere pronti. Dobbiamo prepararci. Dobbiamo avere lo sguardo verso Israele. Dobbiamo avere lo sguardo verso il trono di Dio. Dobbiamo essere pronti nel nostro cuore a incontrarlo in qualsiasi momento. E non dobbiamo dire, ma oggi sicuro che non verrà. Chi te la dà questa certezza che oggi non verrà? Può venire proprio oggi, giorno 27, che oggi è 27? 28, 27 agosto 2017, oggi può ritornare Gesù, ma tu non lo sai. Può darsi che se non viene oggi può venire domani, ma noi dobbiamo essere pronti. Amen? Sapete, quando il diavolo entra nella nostra, lo suo scopo è quello di non farci guardare più l'orologio, non farci vedere il ritorno di Gesù, ma fa vedere magari i problemi degli altri, i difetti degli altri, cioè quello che gli altri stanno facendo di sbagliato. E così sei occupato a fare qualcosa che sicuramente non farà del bene alla tua vita. Lo scopo del diavolo è quello di distrarti, ma soprattutto quello di rubare. Lui si dà da fare, soprattutto è presente, mentre c'è il pastore che predica, mentre infatti squillano i telefonini nel più bel momento della parola a volte, e lì dovremmo, fanno bene in alcune chiese, dice, spegnere i telefonini. Noi qua non li abbiamo messo, però non sarebbe sbagliato spegnerlo, quantomeno metterli in modalità aerea. Oppure nel momento in cui Dio proprio sta parlando a una persona in modo particolare, in quel momento sente il bisogno di andare al bagno e se ne va, e poi si distrae, rimane, torna, quella parola è stata data e quell'uomo non l'ha presa, e quel diavolo ha rubato perché sapeva che stava arrivando la parola giusta. Oppure all'uscita, all'uscita, perché ti deve fare dimenticare tutto quello che Dio ti ha detto, ti deve fare dimenticare tutto quello che tu hai promesso a Dio, perché quando Dio parla noi ascoltiamo e noi rispondiamo nel nostro cuore, diciamo amen, Signore aiutami a fare questa cosa perché vedo che è di vitale importanza per me e io la voglio fare. E allora il diavolo, quando è fuori, ti fa succedere qualcosa in modo, ti arriva una telefonata, ti arriva qualcosa in modo che tu ti arrabbi e ti dimentichi e te ne vai a casa più vuoto di prima, nonostante Dio abbia dato, e ti ha rubato. Ecco, lui viene a rubare la pace, la forza, il coraggio, quel conforto che Dio ti ha dato, e ti fa dimenticare la bontà di Dio, la misericordia di Dio, e ti fa entrare nell'amarezza, ti fa entrare nell'astio, ti fa entrare in una posizione in cui tu devi usare le tue risorse. Perché quando perdiamo quella franchezza, perdiamo quella fede, quella fiducia, ti aggrappi alle tue risorse, alla tua esperienza, alle tue capacità, e noi in quel territorio il nemico non lo possiamo vincere con le nostre risorse, ma lo vinciamo con la potenza di Dio. Ecco perché il Signore dice che dobbiamo fortificarci nella forza della sua potenza. Dobbiamo fortificarci nella sua presenza e dobbiamo andare nella sua presenza, perché il piano del diavolo non si realizzi, si deve realizzare il piano di Dio. Amen? Lui vuole farci vivere fuori della comunione con Dio, fuori della consapevolezza di Dio nella nostra vita. Dio ha detto ad Abramo: cammina nella mia presenza, sii integro, sii tutto per me. Non essere in parte per me, non servirmi a part time. Sapete, ci sono quelli che servono a part time. Per part time significa quando ho un po' di tempo, poi prego, quando ho un po' di tempo, poi mi chiedo se è questa la volontà di Dio. No, forse non sempre puoi venire in chiesa, ma tu non puoi servire Dio a part time. Tu sei cristiano anche quando non vieni in chiesa. Tu sei cristiano quando sei al lavoro. Tu sei cristiano quando ti relazioni con le persone. Tu sei cristiano in ogni momento della tua vita. Tu devi servire Dio in ogni momento. Quando sei in mezzo ai perduti, quando sei fra i cristiani è più facile. Ma quando a volte è difficile, ma a volte è più facile. Però noi siamo cristiani 24 ore su 24, H24 si dice. Siamo cristiani sempre. Amen? E il nemico vuole invece impedirci di essere. Ora, abbiamo letto che Paolo dice: noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Cos'è che macchina il nemico? Macchina come farci cadere nella trappola senza che ce ne accorgiamo. Come farci cadere dentro il fosso. E quando tu cadi dentro il fosso, se il fosso è profondo e le pareti sono lisce, non è facile che tu ne esci fuori. Amen? Ora, qual è la tua condizione? Sei una persona libera o sei scivolato dentro il fosso? Se sei scivolato dentro il fosso, una sola persona ti può tirare fuori, è Gesù Cristo. E tu devi gridare a Lui, dire: Signore, tirami fuori da questa condizione. E rivelami cosa devo fare. Oggi Irene ci ha raccontato che di aver visto il diavolo e una voce gli ha detto: non seguirlo. E quell'angelo poi ha detto: quello era Gesù che ti ha detto quella cosa. Era Gesù che ti ha detto di non seguire il diavolo. E voi pensate che questa cosa non la dobbiamo sentire anche noi? Non seguirlo. Non seguirlo, perché lui è bugiardo e lui macchina menzogne. Voglio leggere in 1 Giovanni capitolo 3 verso 8. Dice: chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Gesù è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. E sapete cosa faceva ogni giorno il Signore? Faceva del bene, insegnava, liberava gli oppressi, apriva le carceri ai prigionieri, e ora lo leggiamo, e metteva in libertà quelli che erano legati. Infatti Luca 13 verso 16 dice: non doveva quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei, che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni. Cosa ha fatto Gesù quel sabato mattina? Quando ha detto: donna, sii liberata dalla tua infermità, e quella donna si è raddrizzata da quella spondilite anchilosante che la teneva curva. Dal momento in cui si è raddrizzata, a Gesù ha detto: questa donna doveva essere liberata perché è stata legata di Satana, c'era un legame di Satana su questa donna e io l'ho sciolta. Gesù ha distrutto l'opera di Satana. Noi dobbiamo sciogliere i legami di Satana. Amen? Ma sapete come possiamo farlo? Quando non siamo noi legati, ma siamo liberi. Ecco, noi abbiamo, diciamo, la missione di mettere libertà anche noi. Perché come il Signore operava attraverso l'unzione, anche noi operiamo attraverso la sua unzione per fare la stessa cosa che faceva Gesù. Amen? Quello che leggiamo in Luca, capitolo 4, verso 18. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri. Chi è che imprigiona? Non parliamo di quelli che sono in carcere perché stanno scontando una pena, che sono in una casa di reclusione. Stiamo parlando dei prigionieri dalle menzogne, dei prigionieri da dubbi, da prigionieri dall'ignoranza, prigionieri dalla cultura sbagliata, tramandata dai padri, prigionieri da inganni che magari sono stati presi per vero, prigionieri dalla influenza diabolica che magari certe persone esercitano e restano gli altri imprigionati, diciamo schiavi, da una forma di stregoneria. Sapete quanta stregoneria opera
Però la stregoneria non funziona con i figli di Dio. E quando i figli di Dio sono consacrati, aprono gli occhi. Quando i figli di Dio sono consacrati, capiscono, perché il Signore non permette che i suoi figli siano soggetti alla stregoneria. Ma noi dobbiamo distruggere le opere di Satana. Amen. Stavamo leggendo Luca 4, verso 18. Per proclamare, quindi per guarire quelli che hanno il cuore rotto, proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. E chi è che opprime? Il diavolo, il nemico, il suo progetto, il suo scopo è quello di opprimere. Per predicare l'anno accettevole del Signore, c'è la restituzione di ciò che ci è stato tolto. E chi è che ha rubato? Il diavolo. È lui che è definito il ladro. È lui che attraverso inganni ci ha fatto perdere le benedizioni di Dio. Ma il Signore Gesù è venuto perché noi possiamo ritornare a essere in possesso di quello che Dio ci ha dato e il diavolo ci ha rubato. E non è una cosa che si dice, è una realtà. Quando noi entriamo nella comunione perfetta con Dio, allora cominciamo a vedere le cose come stanno e cominciamo a rientrare nel possesso di quello che Dio ci ha dato. Amen. Gloria al Signore. Noi dobbiamo stare attenti a non diventare vittima, a non essere vittima, perché non siamo destinate a essere vittime, ma siamo destinate a essere più che in virtù di colui che ci ama. Allora non siamo destinati a essere vittima. La vittima, sapete, è quella che resta, diciamo, inattiva perché ha perso le forze, perché è stata spogliata, perché è stata bastonata, perché è stata ferita, perché è stata umiliata, e allora in quella posizione non può fare più niente. È lì dove il diavolo realizza il suo progetto. E quello è il progetto che il diavolo vuole realizzare, farti diventare vittima. Amen? Ma noi possiamo non essere vittima, come? Non ignorando le sue macchinazioni. E se ritorniamo a leggere quello che abbiamo letto prima, ora mi voglio soffermare nella prima parte, in 2 Corinzi capitolo 2, ritorno. Se qualcuno ha causato tristezza, com'è che qualcuno può causare tristezza? Facendoti un torto, facendo del male a più di uno possibilmente, quindi facendosi usare dal diavolo. Sapete, quando si esce fuori dalla protezione di Dio, è facile che diventiamo strumenti di Satana, senza volerlo, senza accorgercene, perché agiamo secondo il suo stile, non secondo lo stile dello Spirito Santo. Allora, noi dobbiamo prendere una decisione e dire: io non voglio essere usato dal diavolo, ma voglio essere usato da Dio. Sembra banale questa cosa, sembra semplice, sembra una cosa scontata, ma non è scontata, fratelli. Dobbiamo desiderarlo e volerlo, ma soprattutto esaminare se il nostro operato in questo momento è l'operato che compirebbe Gesù o che ci sta suggerendo di fare lo Spirito Santo. E allora, quando c'è qualcuno che causa tristezza, cosa possiamo fare? Ricevere e vivere tristi. Ma qui dice che non ha rattristato me, ma in parte, per non esagerare voi tutti. Ecco, chi è che ha prodotto tristezza vi ha rattristati. Ora, se vi ha rattristati, qui Paolo sta parlando ad alcuni, sta parlando a persone sensibili, a persone col cuore più vicino a Dio, e gli dice: basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Sapete, la maggioranza sono quelli che vivono ai margini. La maggioranza sono quelli che avevano preso la pietra per tirarla alla donna adultera colta in adulterio. Ma dov'era la minoranza? Nessuno. C'era solo Gesù. Tutti gli altri avevano la pietra in mano, pronta a colpire, perché quella donna aveva peccato. Quando c'è qualcuno che provoca tristezza perché ha sbagliato, tutta la maggioranza sono tutte quelle persone che sono pronte a prendere la pietra per tirargliela addosso. Ma Gesù dice qua, secondo la scrittura ispirata diciamo a Paolo e che viene scritto ai Corinti, basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Ma ora, al contrario, dovreste piuttosto, invece, sta parlando ai sensibili, sta parlando a quelli che non fanno parte della maggioranza, che subito si precipitano a prendere la pietra, piuttosto perdonarlo e consolarlo, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Cioè, ora io qua voglio essere chiaro, perdonarlo e consolarlo non significa, se una persona è nell'errore e continua a commettere errori, non hai nessuna consolazione da dare perché continua a sbagliare. Non lo puoi consolare. Però se la persona ha capito di avere sbagliato, ha capito di averla fatta grossa e ora è afflitto, e nell'afflizione le altre persone continuano a tirargli le pietre addosso, eppure lui è già pentito. Non siate voi come gli altri, dice Paolo. Se questa persona sta rivedendo un po' la sua vita, se questa persona si sta comprendendo che quello che gli è successo è a causa di un suo errore, non fate come fanno gli altri, ma sia invece confortatelo e consolatelo. Sta dicendo questo. E affinché, perché talora quell'uomo non sia sommerso dalla troppa tristezza. Vi prego perciò di confermargli il vostro amore, perché vi ho anche scritto per questo, per sapere alla prova se siete obbedienti in ogni cosa. Cioè, quindi non vi fate lasciare prendere la mano e continuare a tirare pietre a chi già sta piangendo per il proprio errore. Allora io ora qua voglio aggiungere qualcosa, ma non perché voglio aggiungere qualcosa alla parola di Dio, perché ne è priva, assolutamente la parola di Dio è completa, è perfetta, ma voglio dire, ma se una persona allora non è pentita, cosa devo fare? Lo devo confortare? Assolutamente no, ma ci mancherebbe, che devi confortare. Ma devi pregare perché il Signore lo possa illuminare, affinché quella persona veda, e quella persona, ma non lo devi comunque odiare. E tu nel tuo cuore dici, ok, va bene, io sono pronto a perdonarlo, Signore, ma tu illuminalo però, perché non faccia altro danno, ma soprattutto non perda la salvezza, perché se non si allontani dalla grazia, ma possa rivedere un po' la sua vita. Signore, solo tu puoi certe cose. Comincia a pregare per quella persona. Ora, chi voi perdonate qualche cosa, perdona anch'io, dice Paolo, perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo sopraffatti da Satana. Qua guardate, ora leggo il verso 11 a quello che abbiamo letto prima. Se non perdoniamo, siamo sopraffatti da Satana. Se siamo, allora siamo nelle sue mani, se non perdoniamo. E lui là ci vuole portare a essere vittima, perché così noi ci lamentiamo. La vittima si lamenta. Avete mai visto una vittima che è piena di ferite, di dolori, che ride, si mette a danzare? O l'avete sentita lamentare, dire ai 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 e piangere? Io credo che quello che chiunque, anch'io, quando siamo feriti non ci mettiamo a ballare, c'è poco da dire, insomma, va. Nell'afflizione ci viene spontaneo piangere, ci viene spontaneo, e il Signore non è che col bastone perché piangi, non ci dirà perché piangi, ma semmai ti dirà: non temere, vai avanti. Un giorno asciugherò le tue lacrime, saranno asciugate tutte le tue lacrime, ma continua a starmi vicino, continua a camminare nell'amore, continua a camminare nel perdono, continua a rilasciare le persone che ti hanno fatto del male, Non voglio essere sopraffatto da Satana, dillo. Io non voglio essere sopraffatto da Satana, ma Satana deve essere sotto i miei piedi. E la mia posizione è sopra di lui nel nome di Gesù, io lo calpesto. Il Signore Gesù mi ha dato l'autorità di calpestare serpenti e scorpioni. E io posso proclamare l'amore di Dio e vivere nell'amore di Dio. Amen. Alleluia. Io non sono sopraffatto da Satana. Voglio che leggiamo in Matteo capitolo 5, dal verso 44. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Quante volte abbiamo letto questa scrittura, fratelli? E lo sapete a memoria, lo sappiamo a memoria. Ditemi sì o no? È la prima volta che la sentite. E chissà quante volte, migliaia di volte forse l'avete sentito, l'abbiamo letto tutti quanti. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, per come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. La perfezione allora da che cosa è data? Da non fare quello che gli altri fanno, ma fare quello che Cristo ci dice di fare. Amen? In quello siamo superiori, in quello siamo secondo lo stile di Cristo, secondo l'amore di Dio, secondo la grazia di Dio, secondo la potenza di Dio, secondo la misericordia di Dio. Ditemi una cosa, quella donna adultera che si è trovata davanti a Gesù e dietro ci aveva quelli con le pietre, cosa meritava? Le meritava le pietre, sì o no? Sì o no? È certo che se le meritava, secondo la legge di Mosè. Lei non meritava la grazia, non meritava il perdono, era la giusta condanna. E non era sbagliato che fosse condannata, però Gesù ha voluto semplicemente dire: ok, se dovete tirare la pietra a questa donna, tiratevela anche voi. Prendete delle pietre e ve le tirate addosso anche voi, perché se non avete peccato, allora lo potete fare. Ma se voi avete fatto del danno, prendetevi prima, vi tiratevi altri quattro pietre. E poi se ve ne restano, ve le tirate anche a questa donna. A questo punto hanno fatto cadere le pietre, dice no, dice meglio di no. E allora si è sentito un rumore meno violento, perché le pietre hanno fatto un percorso più breve. Sono cadute da qualche 50 centimetri di distanza. Invece di lanciarle, sono cadute vicino, ai piedi loro. Quello che il Signore ci fa comprendere è che lo stile di Gesù deve essere il nostro stile. Noi non siamo chiamati a tirare pietre. Dici, ma manca a pigliare anilli le pietre. Se te vuoi parare, è meglio che ti pare, eh? Io vi dico, non fate in modo che vi siate colpiti, perché sarei pazzo e stupido se vi dicessi fatevi colpire. Assolutamente no, io sono un figlio di Dio, e se viene colpito un figlio di Dio, è un figlio di Dio in meno che può lavorare, mentre un figlio di Dio in più che può amare e che può fare luce serve, o no? Quindi se possiamo proteggerci dalle pietrate, facciamolo. Ma se ci arriva addosso, perdoniamo. È un modo come Dio ci guarisce, è un modo come Dio ci rialza. È come il Signore ci aiuta poi a rimetterci in gioco e a vincere e non essere sopraffatti da Satana. Questo è quello che abbiamo bisogno.
L'abbiamo letto tutto qua il testo, vero? Fino al verso 40, 48? Siate perfetti, sì. Come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Allora è necessario che noi possiamo perdonare e agire come agisce, come ci dice di agire il nostro Signore. Non come fanno tutti che amano quelli che si meritano l'amore. Perché io vi dico una cosa, una rivelazione. Anch'io sbaglio. E anch'io ho bisogno di essere perdonato. Anch'io ho bisogno di vivere nella grazia. E non pretendere la giustizia, ma pretendere la misericordia. Ma se voglio pretendere la misericordia, la devo dare la misericordia. Devo essere misericordioso. È meglio essere misericordiosi che essere persone che... Ma questo non è giusto, questa persona deve essere disciplinata, deve essere punita. Sapete, molte volte mi dicono, ma tu devi punirla questa persona, devi riprenderla, devi, questa persona è disciplinata. Tu che non sai, che ne sai se il pastore non l'ha fatto? O devo mettere i manifesti appena io faccio qualche cosa? Allora, ci sono cose che vanno fatte ma non vengono dette pubblicamente. Tu guarda quello che devi fare tu e non guardare quello che devono fare gli altri. Sapete, questa è un'altra rivelazione che consiglio a tutti quanti. Ognuno cerchiamo di fare quello che è il nostro compito, il nostro lavoro, che il nostro lavoro è quello di essere luce, quello di essere sale, quello di portare gioia e benedizione agli altri, quello di portare conforto, quelle di portare sostegno. Le persone non hanno bisogno della tua critica, non hanno bisogno dei tuoi giudizi, hanno bisogno di una parola di conforto. Dice, ma io vorrei dargli un consiglio, ma non mi ascolta. E non glielo dare il consiglio, ma prega, perché sia il Signore a farglielo capire. Sapete, ognuno di noi si porta la giusta dose, no, giusta, non è giusta, insomma, dovrebbe essere niente, zero, di orgoglio, e l'orgoglio non ci fa ricevere, l'orgoglio ci fa restare in una condizione di povertà, l'orgoglio non ci fa chiedere, l'orgoglio non ci fa umiliare, l'orgoglio non ci fa ammettere gli errori che noi commettiamo. Ecco, quello deve essere tritato. Il maturo che sta crescendo e che vuole arrivare di valore in valore davanti a Dio in Sion deve tritare l'orgoglio. Amen. E noi dobbiamo farlo. Voglio che continuiamo a leggere alcuni versi nella parola di Dio in Marco capitolo 11 versi 24 e 25. Dice: perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati. Se avete qualcosa contro qualcuno, perché vi ha ferito, perché vi ha umiliato, perché vi ha pestato, perdonate, altrimenti Dio non perdona noi. Io ho bisogno del perdono di Dio. E per riceverlo questo perdono ho bisogno di perdonare, fratelli. E noi non abbiamo bisogno di restare nell'amaro, non abbiamo bisogno di restare nel risentimento, non abbiamo bisogno di stare nel vittimismo e dire, ma quello che mi hanno fatto è troppo. Allora io ti voglio dire, ma quello che hanno fatto Gesù che cos'è? Troppissimo. Eppure cosa ha fatto Gesù? Ha detto, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Io ricordo sempre ai miei fratelli, e lo dico a me stesso, cerchiamo di vedere l'uomo in carne e ossa non come un colpevole, ma vediamolo come un mandato, non come un mandante. Vediamolo come il burattino nelle mani del burattinaio. Il burattino tira i fili e alza le braccia, si muove le gambe, perché c'è qualcuno che tira le fila.
Ma quella persona è guidata, è a radiocomandato, come si suol dire. Te la vuoi prendere con un oggetto che è radiocomandato? Se quella radio, se quella automobilina radiocomandata ti viene a pestare i piedi e ti gironzola attorno, è inutile che tu cerchi di pestare la macchinina, cerca di andare ad acchiappare quella persona che c'ha il telecomando nelle mani. O no? E ci scippa la batteria magari. E togli quell'aggeggio delle mani, così quella macchinina si fermerà. Il Signore Gesù ci ha detto di andare a colpire il bersaglio, non colpire chi è che è già una vittima di per sé. Però quella vittima ferisce, quella persona ferisce, fa ferite dolorose e profonde, ma non lo vuoi capire che quella è una persona che è già una vittima. E manco si rende conto, perché è prigioniera possibilmente del suo orgoglio, della sua ambizione, perché il diavolo l'ha presa per i capelli e ora la sta usando, perché possibilmente c'ha delle cose, e quindi una persona più diciamo carismatica e più danno può fare. Una persona che ha delle qualità nelle mani, bisogna vedere queste qualità nelle mani di chi vanno a finire. Se vanno a finire nelle mani di Satana, quella persona fa un sacco di danno. Hitler ne ha fatto di danno. Lui aveva un'autorità, una potenza dentro di sé. Ma se questa persona fosse stata nelle mani dello Spirito Santo, cosa avrebbe fatto? Bin Laden cosa avrebbe fatto nelle mani di Dio? Tutti gli arabi sarebbero convertiti a Cristo. Invece lui cercava di distruggere. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare perché il Signore possa aprire gli occhi di queste persone accecate. E dice, ma se non le aprono, tu intanto sei libero. Tu intanto fai la tua parte. Poi il Signore sa quello che deve fare. Però tanto tu sei libero. Tu non resti soggetto alle macchinazioni di Satana, perché le conosci. Lui ti vuole imprigionare con la ferita, con l'umiliazione che ti ha fatto avere, ti vuole legare e poi ti vuole fare vendicare. Sapete, quando noi sempre torniamo e pensiamo il male che una persona ci ha fatto, restiamo prigionieri. Abbiamo bisogno di essere liberati. Abbiamo bisogno che il Signore possa stendere la sua mano. E la prima cosa che il Signore ci dice è perdona, perdona, rilascia il tuo perdono. Sapete, il perdono a chi libera? Alla persona che perdonate? No. La persona che perdonate non gli fa niente. Se la persona non si pente, resta sempre legata, resta sempre nella schiavitù, però ti liberi tu. Il perdono fa bene a chi lo rilascia. Amen? Il perdono fa bene, libera la persona che è caduta, diciamo, nel dolore, nell'afflizione. E se tu ci ritorni sempre a pensare a quello che ti hanno fatto e quello che hai dovuto subire, non esci più da quella condizione. E il Signore invece vuole che tu vivi quella vita abbondante. Lo scopo del diavolo è quello di toglierti la vita, l'abbondanza di Dio, la fiducia, la semplicità, la gioia. La gioia è una conseguenza, cioè, dell'avere pace con tutti e non avercela con nessuno. Ma se una persona ha odio e risentimento, magari tu quella persona, se non la vedi, stai un po' meglio, ma se la vedi, ti aumenta l'adrenalina, i battiti cardiaci, la frequenza cardiaca da 60-65 diventa 150, e la pressione da 130 ti arriva a 190-200. Una volta mi è arrivata la pressione a 240. Ma per, diciamo, com'è possibile? Ma hanno misurato la pressione, 240, chiedo subito. Subito si metta questa cosa in bocca qua, sotto la lingua, cioè, che cosa è successo? è successo un fatto che mi ha provocato, anch'io sono umano, non pensate che sono divino, non sono divino, sono un uomo con la grazia di Dio, per la misericordia di Dio, per la bontà del Signore. Lui si prende cura di me, si prende cura di te, si prende cura di ognuno di noi. Però ci sono momenti in cui non dobbiamo restare in quella condizione, ma dobbiamo uscirne fuori da quella condizione. Sapete, il diavolo, sembra che siamo caduti, però il giusto si rialza. Nel momento piglia male e qualche parola ti esce sicuramente, però poi dice: Signore, perdonami, mi sono comportato come tutti gli altri, ma tu dammi la forza perché possa rilasciare perdono, dammi la forza perché non possa restare legato dal risentimento, ma voglio, Signore, benedire quella persona. Fate del bene a quelli che vi odiano, abbiamo letto. Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano. Non so se vi ricordate la storia di Balaam e di Balak. Balak e Balaam. Balaam era un profeta. Un profeta, non so che razza di profeta era, comunque sembra che avesse valore. E Balak voleva la morte, la distruzione degli israeliti, i quali prosperavano, e lui li odiava. E allora voleva ingaggiare questo profeta perché maledicesse Israele. Siccome gli ha fatto una bella offerta, lui sapeva che quel popolo non si poteva maledire. Però dice: l'offerta è buona, perché questo Balak era un re, non era un pingo pallino, quindi sotto c'è la via. E ha fatto una buona offerta, dice: se tu maledici questo... Che dice: vabbè, ci proviamo. Attratto dalla buona offerta, ci proviamo, c'è un'occasione, lo faccio i soldi. Ma appena apre la bocca, invece di maledire, benedice. La prima volta, la seconda volta, cioè non riesce a maledire quello che Dio ha benedetto. Ma sapete quando la maledizione invece poi va e attecchisce? Quando noi restiamo vittima, quando noi usciamo dalla grazia di Dio, quando noi usciamo dalla misericordia di Dio. Poi quest'uomo astuto, questo Balaam, ha dato dei consigli. Lui, non potendo maledire, siccome non si voleva perdere quella che era il compenso, ha dato dei consigli e gli ha mandato delle donne al popolo di Israele affinché contaminassero. Attraverso quella contaminazione loro hanno perso quella protezione, quella benedizione che avevano. Quindi ha giocato d'astuzia ed è entrato dalla finestra. Non potendo colpirlo direttamente, lo ha colpito indirettamente contaminando, facendoli cadere nel peccato. E questa è la strategia del diavolo. Ma noi non ignoriamo le sue macchinazioni, perché lui poi ti vuole portare a maledire. E quando tu maledici, già la maledizione entra dentro di te. I figli di Dio non sono chiamati a maledire. Sapete, maledire, esaminate la parola, maledire, attentamente, che cosa significa? Dire male, parlare male. Tu sei autorizzato a parlare male soltanto di Satana e non degli altri. Degli altri puoi dire, puoi avere uno sfogo, ma non ti fermare sempre con lo sfogo. Poi devi passare a dire: Signore, perdonami se ho avuto questo sfogo, ne avevo bisogno di parlare, però Signore, ora dammi la forza per amare, per continuare ad amare. Amare non significa che se una persona c'aveva la testa buttata, al contrario, io ci gli accamanare a piezza. Se una persona è sballata, è uno stolto e non teme, diciamo, non prende consigli, io non devo seguirlo. Però lo scopo della mia vita non è chiedere di andare a colpire quella persona, ma andare a colpire il diavolo. Amen. Quella persona si faccia la sua strada,
noi non cammineremo sicuramente insieme. La Bibbia dice: possono due, se non sono accordati, fare un cammino insieme? Se non si sono concertati, dice una versione più antica, fare un cammino insieme? Possiamo noi camminare con chi è stolto? Sicuramente no, però sicuramente non lo odierò, non sarò l'oggetto del mio odio, perché odio solo il male, non il peccatore. Dio non odia il peccatore, Dio odia il peccato, e io sono suo figlio. Amen? Dillo: io odio il peccato, non il peccatore. Alleluia. Voglio andare alla conclusione. Voglio che leggiamo in Romani 12, verso 20. Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Sapete, quando io ero ragazzo, avevo un problema con un mio fratello, il più grande, il quale non eravamo in relazione. Questo mio fratello aveva, diciamo, preso la decisione di tagliare con la sua famiglia. E io ci soffrivo con questa situazione. Dicevo: ma io che cammino da cristiano, posso avere risentimento verso mio fratello? Anche se lui non fa altro che dire male, fare del male, faceva anche delle cose non buone. Ma io come sono combinato dentro di me, facevo. E allora non so se è stato lo Spirito Santo. E mi è venuta una cosa: ma se tu lo vedessi in questo momento a terra, sanguinante, cosa faresti? Me lo caricherai, lo metterei in macchina, lo porterei in ospedale. Allora non sei legato, tu sei libero. Ma se il desiderio è che se ho viro, mi giro dall'altra parte e vado avanti, allora sono legato. Ma se io posso intervenire e fare qualcosa e aiutarlo, allora tu lo conquisti. Allora tu lo conquisti. Amen. Proverbi 16 verso 7 dice: quando l'Eterno gradisce le vie di un uomo, fa essere in pace con lui anche i suoi nemici. Io ne ho avuto uno vicino a casa mia, attaccato a casa mia, ma io non ho nemici. Questo non è mai stato un mio nemico, però lui mi vedeva come un nemico, perché gli rubavo la serenità. C'avevo il cane che abbaiava di notte e chi non mi schiena, insomma, era sediato, aveva dei buoni motivi e si girava male nei miei confronti. Poi, grazie anche all'intercessione di mio nipote Fausto, che è qui, quella persona è diventata un mio amico. Quando mi vede si agita per salutarmi. Cioè, adesso siamo amici, ma si è girato molto male nei miei confronti. Poi Fausto gli ha detto: ma sai, mio zio, è lui lo conosce, è una persona pacifica, non è un tipo. E lui l'ha capito, insomma. Poi man mano, prima è saluto, ora è molto più felice di salutarmi. Ed è questa una cosa bella. Quando Dio gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui i suoi nemici. Sapete qual è la migliore vendetta? La migliore vendetta è che le persone riconoscono che tu sei una brava persona e che non hanno bisogno di avercela con te. E che se hanno parlato male di te, ti chiederanno scusa. Aspetta del tempo, aspetta. Tu però sii fedele al Signore, un giorno ti chiederanno scusa. Un giorno Dio te li porterà ai piedi e ti diranno: lasciamo perdere i piedi, nel senso che verranno i ginocchi, no? Ma magari ti diranno: sai, poi scusami per quelle parole. Se non lo faranno, non ti preoccupare, vai avanti. Ma tu cammina come se non avessi mai ricevuto ferite. Amen. Porta il tuo dolore, la tua ferita ai piedi del Signore. Dì: Signore, io rilascio la pace, il perdono, la benedizione verso questa persona. Voglio camminare con te e voglio proseguire. Io non sarò sopraffatto da Satana. Amen. Lo scopo di Satana è quello di portarmi lontano, ma io camminerò vicino a Dio. Amen. Ci alziamo lì in piedi.